Oggi il libro dell'Apocalisse ci parla del giorno del Signore, di questo i profeti e Gesù stesso nel Vangelo ci parla diverse volte, e siamo invitati dalla Chiesa, soprattutto nel tempo di Avvento, a meditare questo mistero, a meditarlo non però con sentimenti di terrore, ma di fiducia, di speranza, anche di contrizione, di richiesta di perdono. Fin da adesso quindi anche la nostra richiesta di perdono vuole essere questo: chiedere al Signore di poter essere purificati per andare verso di Lui con animo pieno di fiducia.
Vuol dire questo, che alcuni di questi fenomeni Matteo li racconta al momento della morte del Signore, quando c'è questo grande terremoto. Quindi in questa prospettiva quello che leggiamo non è solo la fine del giorno del Signore finale, diciamo così, ma forse va anche collegato, insomma, a quello che è quella fine che è già avvenuta con la Pasqua del Signore. Già la Pasqua del Signore è questa fine, e quella finale è la sua piena manifestazione.
Io sono impressionato dalla affermazione "la lira agnello". Nello, una ira, un agnello, è una cosa impossibile, una cosa non realizzabile. Però penso che questa ira, io battezzo così questa uscita, questo testo, l'agnello, ira, cosa va? Da vita. Su ira, un'ira contro il mondo, contro quello che non è che il mondo pensa. Tutta ira che si scatena contro l'agnello, e l'agnello è irato dando vita. Questo pare, insomma, tutto l'Antico Testamento, l'agnello demolato, l'agnello solo, l'agnello è la figura del Cristo. Il Cristo, lui, la sua ira, in modo la scatena, dando ultimanza la sua vita offerta. Tante volte siamo. La vita non è spesa, non è donata, non è vita, una morte, è una vita donata. Come se questo agnello, questa ira, si è collocata in questo gruppo di discorsi riguardo alla fede della vita, che mi sembra questo. Però non so se tante cose si possono dire, però questa ira mi sembra impressionante.
Ma io sono stato portato a qualche pensiero che non mi era capitato di incontrare, e poi mi sono trovato a Pasqua, perché mi passo di capire che è quello che il Signore ci vuole regalare. Bisogna cambiare molto il vocabolario, recuperare il senso della vita come dare la vita, e quindi vedere tutto in questa prospettiva meravigliosa dietro al Signore, credendo alla sua parola per grazia di Dio, pur essendo un peccatore tra i peccatori, anch'io mi sento portato verso Pasqua. E quindi mi sembra che il Signore, con la sua parola, oggi, ogni giorno ci cammini davanti e ci riveli il senso profondo della nostra vita, che cosa sta avvenendo. E quindi ci rivela in termini sempre più profondi il nostro cammino pasquale. Non sono del parere di eliminare il termine morte e il verbo morire, perché ho visto che anche il Signore non lo elimina. Però è certo che la sua proposta, quella che lui stesso ci dà, e ci dà ogni giorno, tra l'altro, nella Divina Liturgia, e ci dà nel significato profondo di tutte le scritture, che tutte sono profezia attesa e commento della sua Pasqua, che questo è il nostro cammino. Noi che cammini stiamo facendo? Stiamo camminando verso la nostra possibilità di dare la vita. Lo sai che c'è questa possibilità? E quindi anche il verbo morire lo si può anche riereditare, ma però bisogna essere molto umili e molto potenti, quindi, nel considerare il dare la vita come il nome nuovo. Ed è bellissimo che oggi il Signore ci abbia fatto vedere questo dappertutto, anche nella creazione, negli avvenimenti della vita, negli avvenimenti della storia, in quello che sta succedendo. Sta succedendo Pasqua. E quindi oggi ho molto avvertito questo, che bisogna convertire tutto alla sua Pasqua. E quindi la bellezza di questa nostra piccola, povera vita, che se si facessero i conti su quello che abbiamo fatto bene e fatto di male, saremmo probabilmente un po' spaventati. Ma c'è un'offerta inaspettata, meravigliosa, che ci viene anche oggi rinnovata. Per cui così come sono, con tutti i miei limiti, le mie paure, i miei stessi peccati, posso anch'io dare la vita. Il giorno in cui siamo stati battezzati ci è stata data la direzione della vita. Come va la tua vita adesso? Cerco di raccoglierla per farmi offerta, sia nel quotidiano fra di noi, dove sono fallitissimo, e però continuamente accompagnato, preso per mano, preceduto da lui, che mi fa vedere dappertutto com'è la vita vera, quella donata. E quindi anche le parole di oggi mi hanno dato molta gioia in questa direzione, anche perché non posso perdere la consapevolezza della povertà della mia persona, della fragilità della mia persona, e quindi di come ogni istante debba chiedere perdono. E però lui prende in mano e prende per mano il peccatore e non gli mette delle condizioni, ma semplicemente lo accompagna verso questa novità straordinaria, la possibilità di fare della nostra vita un regalo. Questo ci fa pensare ai nostri fratelli, ai nostri figli, a persone che avessimo trattato non bene, a quelle cui sarebbe bene scrivere un biglietto affettuoso, perché siamo al mondo per questo, per rivelare, confermare, testimoniare che il senso della vita è donarla, è offrirla.
Io da un lato ho sentito lo sconvolgimento di tutta la natura, tutto questo che è raccontato al direttore di questo sigillo, terremoti, il sole, diventa nero, insomma tutto quanto. Poi mi ha un po' colpito rileggendo adesso che dice che le stelle si abbatterono sopra la terra con un albero di fichi spuntato e sbattuto dalla primavera, lascia cadere i frutti non ancora maturi. Allora questo albero di fichi mi ha colpito perché leggendo il Vangelo abbiamo visto ieri che è stato seccare, oggi lo vedono appunto i discepoli che si è seccato, ma lui quello che dice subito è di aver fede in Dio e poi di poter pregare credendo veramente che quanto dice avviene, insomma, che ne avverrà. E tutto quello che chiede lo studente, quindi insiste molto nel Vangelo, su una cosa che sul momento aveva un po' così colpito, un fico che non ha frutti, che non fa nulla e che quindi viene avvezzito subito. Eppure lui, insomma, muta subito le cose dentro la sua realtà, perché appunto tutta questa natura così completamente rovesciata, tutte le cose che vengono dette e tutti loro che hanno tutti, dai re fino agli ultimi uomini, fino anche allo schiavo, tutti hanno paura e si nascondono. E invece mi sembra che il Signore voglia dire un'altra cosa e quindi anche un convertirsi, non so, di fronte a tante cose che possono succedere, che la strada è quella. Poi Giovanni ci ridice ancora una volta appunto la cosa bella del potere invece che morire dalla vita, e qua quindi non c'è da uccidere nessun altro, ma ognuno di convertirsi e andare in una direzione diversa da quello che in questo momento stiamo vedendo. E quindi questa prospettiva completamente diversa che fa rinascere tutte le cose in un modo di nuovo.
Anastasia ha già fatto riferimento al versetto 15, anche a me ha colpito che appunto siano nominati tutti questi, sono tutti insomma, dai grandi fino ai piccoli, i re della terra, i grandi comandanti, i ricchi e potenti, che ogni uomo, schiavi, libero, quindi si nascondono tutti nella caverna, nella luce. Quindi mi sembra appunto un'operazione, sto facendo una cosa, proprio per la salvezza, mi è venuto in mente quando Isaia dice ogni uomo che dà la salvezza di Dio. E quindi, come anche viene detto in molti di Sani, del Salterio, insomma, tutti appunto, in modo che ogni vivente possa dare lode al Signore, insomma, tutti entrano. Tutti alla fine appunto con questo vestito, ma appunto per una salvezza.
Io volevo notare due cose. Una cosa che mi ha molto impressionato, questa capacità delle immagini, la forza di queste immagini e la fantasia delle immagini. Anche se non si capisce cosa vogliono dire, comunque la loro rappresentazione plastica è abbastanza impressionante. Anch'io sono stato colpito da questo tipo ci mette una frase intera per spiegare come le stelle cadono, prende l'esempio del tipo battuto dalla bufera, lascia cadere i frutti non ancora maturi, è una cosa, i cieli che si srotolano così, scusate, sono cose che io vedo solo nei cartoni animati, una cosa del genere, cose che sfuggono alle leggi della gravità, della fantasia. Chiaro che questo fa pensare a tutto un simbolismo più che ad una realtà. E poi l'altra cosa che è questo tema dell'ira dell'agnello, che è un po' sorprendente se si vuole, però io dico questo, ma colui che siede sul trono, no, dobbiamo nascondersi, devono essere nascosti dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Questi dovrebbero essere le figure amiche che evidentemente vengono a fare un po' di giustizia, vengono a colpire il male che è un po' in tutti, perché quel lungo elenco non esclude nessuno e tutti quanti ce n'hanno un po' dentro di questo male. Quindi l'ira dell'agnello è l'ira dell'agnello verso il male, venuto a sconfiggere quello. Penso io ci vuole una bella dose di ira per fare quello che ha fatto l'agnello immolato, verso il male e verso quelli che ne partecipano e che sanno che devono difendersi istintivamente, sanno che devono difendersi da questa azione. Magari non sanno che poi tutta l'operazione se la prende l'agnello sgozzato, non loro.
Ma anch'io ho fermato un po' l'attenzione su questa ira dell'agnello, cioè veramente qui avrete visto, non ci sono due letture del testo, la loro ira oppure la sua ira. La loro, se sono colui che è seduto nel trono è l'agnello, oppure la sua ira se ci si riferisce solo all'agnello. Comunque c'è questa questione qua, appunto, che fin da mattino Giovanni mi ha posto, ma perché è così arrabbiato l'agnello? Mi spiace che poi invece lui non abbia voluto toccare questo argomento. Ma anch'io quindi ho passato un po' negli intermezzi della giornata, ho fatto i miei pensieri su questo, su che cos'è che lo fa arrabbiare. Allora, stando proprio alle ultime cose che abbiamo sentito di Gesù, io sono giunto a questa conclusione, e lo fa arrabbiare il fatto di non aver fiducia in lui. Intanto il Vangelo di domenica: ma il figlio dell'uomo quando tornerà la fede sulla terra? Ecco, questa è una cosa che evidentemente non gli piace, l'ipotesi di arrivare sulla terra e non c'è più nessuno che crede in lui. Questa cosa non si farebbe questa domanda, no? E poi l'altra, proprio di oggi, del Vangelo di oggi, in cui di fronte a questo spettacolo del sicco seccato verrebbe la domanda da farsi, ecco, vedi, è seccato perché non ha dato frutto, quindi è stata una giusta punizione per il suo comportamento. È chiaro che il fico simboleggia noi, simboleggia Israele che non ha colto il Messia, insomma, quello che vogliamo. Comunque è una sentenza di tipo giudiziaria, morale, hai commesso questo seccato per il fico. E invece Gesù salta proprio l'argomento e va su un altro piano, che è quello: abbiate fede in Dio. Ecco, vabbè, poi c'è il problema, ma questo quando toccheremo questo Vangelo, se si tocca, debba proprio tradurre così, fede in Dio. Però, al di là di questo, io, mettendo insieme tutte le cose, sono giunto a questa conclusione. ciò che proprio disturba l'agnello, anzi lo fa arrabbiare, perché nonostante tanti segni che lui dà, la gente non crede in lui e quindi sono terrorizzati all'ipotesi che lui arrivi, faccia il suo giorno. E quindi sì, il solito ricordo invece di Santa Teresa che dice, ma come, io non ho paura del ladro che viene, perché lo amo tanto, lo aspetto anzi. E quindi quello che lo fa arrabbiare secondo me è questo, che non si riesca a entrare in un rapporto con lui di questo tipo, di tipo fiduciario. Insomma, un rapporto di terrore o di disinteresse, non me frega niente, oppure se succedono queste cose gravi, quindi sono per forza costretto a prendere una posizione forte, scappo, mi rifugio nelle caverne, mi metto dietro il fico. Invece no, e si tratta invece di assumere quest'altro rapporto di tutto diverso, avere fiducia in lui, quindi aspettarlo con l'attesa, è lo sposo che viene. Io mi sono provato a dare questo tipo di risposta, vivere nell'indifferenza, nel terrore, oppure vivere in un rapporto buono con lui. Ecco, queste sono le opzioni che abbiamo davanti e mi sembra che sia che lui ci voglia dire quest'ultima cosa, insomma, ci voglia suggerire quest'ultima cosa.